Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. L'Apocalisse, quinta parte. L'Apocalisse è un libro di rivelazione, sì. Anzi, esso conclude la grande rivelazione, ma è anche un libro profetico. Rivelazione e profezia vengono ambe da Dio, perché solo Dio li ispira. Solo Dio li può ispirare, perché solo Egli sa la verità, essendo la verità, e conosce gli eventi futuri, perché è l'Eterno, l'Onnisciente, l'Onnipotente. La profezia è come una proiezione di fatti futuri, visti da Dio solo, e illuminati a coloro che vivono nelle nebbie del loro temporaneo presente. Per far capire ai grandi analfabeti della religione, e sono tanti, tanti anche fra coloro che limitano l'esser cattolici al ricevere i sacramenti, all'ubbidire al precetto festivo, al prender parte alle processioni, all'andare, sì, anche questo, alle prediche, ma che non sanno rispondere, se vengono interrogati, a tante cose, al significato di certe parole. E una è la parola profezia e profeti, e l'altra è quella di apostolo, e altre ancora, e confondono quanto è cosa buona, cosa di luce, con cosa non buona, non fatta di luce, perché non sanno. Per far capire a questi analfabeti della religione cosa è la rivelazione e cosa è la profezia, così come altrove, a spiegare l'unità e trinità di Dio, si è portato il paragone delle tre facce di un poliedro. Altrettanto ora si porti il paragone, e forse capiranno, di una proiezione su fatti reali, ma avvenuti in un altro luogo e in un tempo antecedente, o di una proiezione di fatti che certo verranno, ma ancora non sono. E una sola mente li sa, una sola pupilla li vede, una sola parola li può illustrare. L'uomo, nei secoli, ha fatto molte invenzioni e scoperte, alcune buone, alcune cattive, altre che avrebbero potuto essere buone, perché potevano essere mezzo di formazione, di istruzione e anche di elevazione, e che invece si sono fatte non buone, perché hanno servito ad eccitare i bassi appetiti della parte inferiore, a corrompere l'intelletto, a ledere l'anima per conseguenza. Una di queste cose, che avrebbero potuto essere buone, e che si sono fatte non buone, avendo servito ad illustrare il vizio, il delitto, il peccato, è la cinematografia. Un'altra, la stampa. Ma a rendere la nostra idea serve la prima. La cinematografia, coi suoi film, può illustrare fatti e persone del passato. Più o meno storicamente bene, perché l'uomo raramente fa bene ciò che fa, e più raramente ancora fa secondo la verità delle cose. Ma, ad ogni modo, a mezzo di questa invenzione, è possibile mostrare ai viventi persone, avvenimenti, usi e costumi di secoli e anche di millenni passati. Il film scorre e l'uomo vede. Dio prende un uomo, profeta o ispirato da lui, certo da lui eletto a quello scopo, e ha gli occhi o alle orecchie spirituali dello stesso, illumina o dice eventi passati di cui si è, o per scorrere di secoli, o per alterazione involontaria facile a sorgere nella rivelazione verbale, o per alterazione volontaria causata da scismi religiosi, da eresie, da indagine scientifica disgiunta, da sapienza religiosa, alterata la verità. Oppure illumina e rivela fatti futuri che nel suo eterno presente solo egli conosce. Ed essi vedono, ed essi sentono, come se un film sonoro venisse girato per loro. E Dio li incarica di manifestare quanto egli rivela loro, di farsi sua mano e sua bocca per scrivere o per dire quanto Dio si è compiaciuto di rivelare. Questo paragone, anche Gesù si serviva di paragoni per far capire le sue lezioni ai suoi seguaci, farà capire a molti cosa è la profezia e che sono i profeti, cosa è l'ispirato o il veggente e come, quando essi non dicano cose inammissibili con la fede e la grande rivelazione, occorra credere ad essi, che manifestano quanto è bene sapere per procedere su sentieri sicuri. A taluni le profezie sembrano cose non solo incomprensibili perché troppo oscure, ma cose sorpassate, parlando di fatti ormai già avvenuti da secoli. Sì, molte cose dette in esse sono accadute e non si ripeteranno, ma molte si ripeteranno, come già si sono ripetute ogni qualvolta l'umanità ritorna nella condizione per cui la profezia fu data. Così, mentre non si ripeterà l'incarnazione del Verbo e la fondazione della Chiesa, essendo che la Chiesa, fondata da Gesù, suo pontefice e capo eterno, non può perire per sua divina promessa e quindi non può esservi necessità di fondarne una nuova. Altrettanto è vero che si ripeteranno, come già si ripeterono, le punizioni permesse da Dio, in conseguenza dell'abominio entrato nel luogo sacro e delle ingiustizie umane. E per molte altre cose così sarà. L'umanità, avendo cicli alterni di giustizia e di ingiustizia, di fede reale e di fede soltanto esteriore, la lettera e non lo spirito della fede, o addirittura di non fede per i 5/10 della popolazione mondiale, ha pure cicli alterni di castighi e di perdoni, già patiti e ottenuti, senza che ciò la faccia più buona. E le profezie, per esser date da chi vide il tempo, senza limiti nel tempo, in molti punti servono ad essere luce e guida, voce di verità, consiglio di misericordia per ogni tempo. L'Apocalisse, profezia dell'Apostolo della luce e della carità, illumina, e lo fa per la carità, i tempi, ogni tempo, sino al tempo ultimo. 19 secoli sono passati da quando Giovanni ebbe la rivelazione detta l'Apocalisse, il cui tempo di compimento, solo misurandolo rispetto all'eternità, poteva dirsi vicino. Ma se il tempo d'attesa, misurato al tempo terrestre, è stato ed è lungo, per quanto si riferisce allo stato delle 7 chiese, è attuale ora come lo era allora. Giovanni, vedendo le sette chiese di allora, le sette luci più o meno luminose di allora, non solo quelle avviste, ma le altre chiese che si sarebbero formate nei secoli, così come ha antevisto ciò che è accaduto e ciò che dovrà accadere, e in terra, e in cielo, e negli inferi. Ha visto le luci di santità, le ombre di ingiustizia, il crescere della spiritualità, il crescere dell'umanità, anzi della materialità, il fiammeggiare della carità e della sapienza nutrita da essa, fiammeggiare elevantesi al cielo, e il fumare nebbioso della scienza, priva di sapienza, strisciante a terra, quando l'uomo tenta di spiegare se stesso e tante altre cose del creato, col suo solo sapere. Il fumare nauseabondo delle lussurie dell'io, di tutte le lussurie. Il fumare colpevole degli egoismi e delle feroce. Fumo, fumo, nulla più che fumo, fumo nocivo che striscia a terra e si insinua e sporca, che avvelena e uccide. Uccide le cose più buone, nel senso che Dio dà a questa parola, e che noi diremmo le cose più belle. Le tre e le quattro virtù, i rapporti sociali, le coscienze, gli intelletti, la pace familiare. Tutte cose che il fumo, che è dove non è fiammeggiare di carità, uccide, avvelena, sporca e penetra. Il formarsi del mondo nuovo, del mondo di Gesù, del suo regno. E il formarsi di un mondo nuovo nel nuovo, del mondo dell'Anticristo, del regno suo. I trionfi del cristianesimo, le sconfitte del cristianesimo, la mirabile unità dell'ovile di Cristo, la separazione ribelle di parti del gregge. Tutto ha visto Giovanni, e gli pareva immediato il compiersi di tutto, tanto era vivo il suo vedere. Ma no, secoli e secoli dovevano passare prima che tutto fosse compiuto del visto dal veggente di Patmos. Ma tutto si compirà come è detto, come in parte e in tempi diversi s'è già compiuto, pur senza toccare la compiutezza delle cose non buone anteviste da Giovanni. Cosa umana, cosa difficilmente perfetta e ancor più difficilmente non ripetuta. L'appartenenza al popolo di Dio non ha impedito agli ebrei di ricadere più volte negli stessi peccati. L'esempio di Adamo, dei castighi divini, i cui mezzi furono il diluvio, la dispersione dei popoli dopo la superbia di Babele, la distruzione di Sodoma e Gomorra, l'oppressione d'Egitto, non impedirono al popolo di peccare. La misericordia di Dio, che li liberò dall'oppressione del faraone e volle dar loro una patria e una legge elette, non indusse gli uomini a non peccare per riconoscenza a Dio. E peccarono durante lo stesso viaggio verso la terra promessa, mentre Dio li copriva, davvero padre, dei suoi doni. L'uomo è sempre l'uomo. Nell'antica e nella nuova religione, entrambe divine. Appartenga all'antica o alla nuova chiesa. Voi mi cercate non solo perché avete veduto che io faccio miracoli, ma anche perché avete mangiato di quei pani vi siete saziati. Sempre così l'umanità viene attirata dalle cose esterne e prodigiose, da quello che forma cosa nuova o godimento anche materiale, da speranze e promesse umane che si pensa poter raggiungere, più che dalle cose interne, soprannaturali, certe non meno, anzi molto più prodigiose, molto più gaudiose, molto più sicure e soprattutto molto più duratore, perché eterne. Giuda è il prototipo perfetto di quanti vengono sedotti dai prodigi materiali e dalle speranze di onori umani, atti a saziare la cupidigia intellettuale o degli occhi. Prototipo perfetto e inconvertibile. Però anche gli altri apostoli e discepoli non furono vergini da questa debolezza umana, in loro non completa, e della quale sempre più si spogliarono, sino ad esserne così staccati da saper tutto sopportare di quanto è umiliazione e persecuzione, sino a sapersi spogliare della stessa vita per ottenere la vita eterna. E confermati nella fede, nella speranza e nella carità, confermati nella grazia e nella sapienza e nella pietà, forza, santo timor di Dio, in tutti i doni del Paraclito, divennero altrettanti maestri e fondatori, non di una nuova dottrina e di nuove chiese, perché una è la dottrina e una la Chiesa perfette, ma della dottrina e della Chiesa tra nuove genti e in nuove regioni. Sono passati 20 secoli. Apostoli nuovi si sono succeduti ai primi apostoli, nuove chiese ad altre chiese, in sempre nuove plaghe della terra. Il lavoro apostolico non ha interruzioni né soste, anche se, per colpa degli uomini, pur procedendo, regredisce in vastità di dominio, e non solo in questo. Continuazione di lavoro, propagazione del Vangelo, dilatazione del corpo mistico, verità innegabili, conseguenze logiche, dato che Gesù alimenta la sua Chiesa, la guida, la sprona, e Gesù è eterno, è potente, è santo. La sua santità scende e circola in tutto il corpo. La sua potenza dà forze misteriose ai suoi servi. La sua eternità impedisce che la Chiesa muoia. Ma, per colpa e malvolere d'uomini, mentre procede e si estende da 20 secoli su nuove terre, si arresta, regredisce, muore, anzi, in altre. Peccato di questi soli tempi? No, di tutti i tempi. Più o meno totalmente e profondamente, mentre vi furono deviazioni, arresti, separazioni e anche morte nei tralci che costituiscono tutta la mistica vite. Furono di varia natura, e più passarono i secoli, e più grave fu la deviazione e la defezione di tralci della vite. Ora è il tempo della negazione.